Buonasera Londra, benvenuti a quest'ultima puntata di Nerd Point, l'ultima della seconda stagione. E allora sono qui in compagnia del mio collega Matteo Storti.
Allora, buongiorno a tutti. Io dico buongiorno, tu giustamente hai fatto la citazione da V per Vendetta, dovevi dire buonasera, sono le 10 e 6 minuti del mattino, bla bla Summer Edition, perché nella queste due ultime settimane di luglio si chiama bla bla Summer Edition, la giornata di diretta di Radio Blabla Network. C'è ovviamente Nerd Point dalle 10 a mezzogiorno. Buongiorno Roberto Pacifico.
Buongiorno a voi.
E buongiorno anche ad Alessandro, che curerà la regia per queste due ore. Abbiamo salutato tutti?
Abbiamo salutato tutti, almeno sì, credo. Abbiamo salutato tutti, sì.
Ma manca una persona.
Manca una persona, manca il terzo componente del Nerd Team, nonché nostro collega, che...
Riccardo Bonaiti è già in vacanza, è andato via per fare la settimana di vacanza. Io sono mancato due settimane fa, tu sei mancato durante l'anno. Ci siamo dati un po' il cambio. Comunque non mancano i messaggi tramite WhatsApp al numero 339 84 20 154. Ricordo velocemente anche i social: Radio Blabla Network su Facebook, su Twitter e su Instagram, Nerdpoint su Twitter e su Instagram, così li abbiamo ricordati tutti. Questa settimana, causa PC rotto di Roby, non è stata fatta la locandina, quindi nessuno ha saputo in anteprima gli argomenti di oggi. Sono tantissime, ci sono tante notizie. Sicuramente citeremo alcuni trailer usciti nel corso della settimana: Diabolik, The Witcher, Nightmare of the Wolf, Dune. Parleremo di una serie TV, i Pop Uncovered, che sto guardando io, ma farò le domande a te, Roby, perché sei tu l'esperto di pop.
Esatto, ci scambiamo un po' i ruoli in questo caso, però è giusto anche così.
No, perché io le sto recuperando tutte queste serie, questi documentari, per informarmi sempre di più. Tu invece non ne hai bisogno, perché conosci già tutte queste storie. Comunque, tra poco partiamo alla grande. Iniziamo con la prima canzone, Makes Me Feel This Way.
E abbiamo iniziato con Makes Me Feel This Way, questa puntata di Nerd Point ricchissima di contenuti, come a noi piace fare, no? Solitamente deficitare di un membro del Nerd Team, ma ci sapremo far valere, no Matteo?
Sì, tra l'altro riusciamo a parlare anche in quest'ultima puntata di Nerd Point, perché poi sabato prossimo saremo tutti in vacanza, di fumetti. E per forse la prima volta, ma comunque non è la prima volta, sarà la seconda o terza volta, riusciamo a parlare di una trasposizione cinematografica di un fumetto italiano, di una delle eccellenze del fumetto italiano, ovvero Diabolik. Diabolik che io da ragazzino leggevo, pur essendo molto in là con gli anni come fumetto.
So che sei molto appassionato e so che sei stato subito stuzzicato dall'uscita di questo trailer. Manetti Bros, lo ricordiamo,
sono i registi.
Sono i registi, ed è come giusto che sia, essendo il fumetto italiano, anche il film sarà un film interamente all'italiana, no?
Interamente all'italiana, per italiani. Ricordiamolo, il fumetto c'è dal 1 novembre 1962, la prima edizione, creato da Angela e Luciana Giussani. Così ricordiamo anche chi sono i creatori e le creatrici di questo fumetto di grandissimo successo. Avevano già provato in passato a fare un film, ci riprovano. È evidente che, visto il successo che hanno avuto in tutto il mondo i cinecomic, anche in Italia negli anni passati abbiamo avuto alcuni tentativi di cinecomic all'italiana, alcuni riusciti, altri meno. Questa volta ci provano i Manetti Bros con il loro Diabolik, che arriverà verso fine anno, poi dopo vediamo tutte le date. Ma intanto è arrivato il trailer, per questo ne parliamo. Tu, Roby, hai visto il trailer, io ho visto il trailer. Devo dire che come primo trailer mi ha convinto. Ci sono tantissime immagini che sembrano estratte proprio da un fumetto, quindi anche nella scelta della fotografia, del tipo di riprese, hanno deciso di rimanere fedeli al fumetto. E poi, da quello che ho capito della trama, correggimi se secondo te invece è diverso, questo film parte proprio dall'inizio, quindi abbiamo il nostro Diabolik, che è un criminale, e durante una sua rapina, durante una sua avventura, conosce Vacant.
Esattamente, una delle parti molto preponderanti della storia di Diabolik è appunto questa passione, questa storia di amore tra appunto Diabolik e Vacant. E effettivamente qui viene ripresa, quindi c'è questa atmosfera noir. Poi a breve vi diremo anche i membri del cast.
Cast d'eccezione, verrebbe da dire.
Cast d'eccezione, però sono molto d'accordo, come dici tu, sono stati molto bravi a ricostruire e ricalcare l'atmosfera noir e molto fumettesca, tipica appunto di questo prodotto. Stiamo a vedere, rimanete con noi, e tra poco vi diremo anche i membri di questo film e del cast.
If You Really Love Me, David Guetta, all'interno di Inner Point, all'interno della Bla Bla Summer Edition di sabato 24 luglio 2021. Vi stavamo parlando di Diabolik, arriviamo al cast, perché io ricordo che prima ancora di avere le immagini si parlava di Diabolik, soprattutto per il cast e forse soprattutto per l'attrice che farà Eva Kant, ovvero Miriam Leone, amatissima dal pubblico italiano. potrebbe essere, anzi è sicuramente la scelta giusta per questo ruolo. Poi ci sono anche Luca Marinelli come Diabolik, esatto. Anche lui sembra essere molto convincente dal trailer, mentre ci sarà Valerio Mastrandea nel compito del villain della saga, che è Ginko, l'ispettore Ginko, che ha il compito di catturare e arrestare Diabolik.
Sì, ci sono poi altri due attori d'eccezione, Claudia Gerini e Alessandro Roia, che li conosciamo appunto per le varie serie TV crime, che integrano questo cast che già di per sé è valido. Mira Leone, vabbè, lo ricordiamo, lei è rossa di capelli, a cui è stata tinta, però le caratteristiche, le fattezze di Eva Kent le raccoglie tutte, no? Questi grandi occhi, i tratti del volto, con i capelli raccolti e il costume tipico di Eva Kent, effettivamente ricalca molto l'immagine del personaggio. Per Diabolik, vabbè, a un certo punto l'attore ci sta, sono d'accordo, e poi vabbè, ovviamente la tuta, no, aderente di Diabolik gli sta a pennello, e quindi tendenzialmente sono due personaggi calzanti. Staremo a vedere se poi la trama e la sceneggiatura e tutto quello che ruota attorno alla stesura del film rimarranno convincenti, perché poi c'è sempre una parte di pubblico che tende un attimo a snobbare, no, i film all'italiana, soprattutto se poi riguardano qualcosa, un cult, come in questo caso il fumetto di Diabolik.
Allora, l'importante è non fare l'errore che era stato fatto in passato col film di Dylan Dog, che avevano stravolto la storia, ma qui sembrano essere molto aderenti alla storia originale, tant'è vero che l'incontro tra Eva Kent e Diabolik avviene nel terzo fumetto della serie originale, quindi eravamo nei propri primissimi mesi di vita, e da lì hanno ripreso per fare il film che sarebbe dovuto uscire a fine 2020, causa Covid è stato spostato al 16 dicembre del 2021. Questo però non ha interrotto i piani della produzione, perché ci sono in cantiere addirittura due sequel. Sono già pronti a fare i prossimi due film, anche perché di storie di Diabolik ce ne sono infinite, no? E quindi loro hanno già pronto il materiale per andare avanti, se, ma credo che sarà così, il film avrà successo.
Ci ascoltiamo Mandala, Danti.
Mandala, la nuova canzone di Danti. I mandala sono ovviamente quelle decorazioni indiane, quella lì non vuol dire mandala qualcosa, è proprio il nome proprio. Stavamo parlando di Diabolik. Allora, facciamo così, ho ancora due informazioni da darvi. Nel frattempo vi ricordo il numero WhatsApp 339 84 20 154, fateci sapere se andrete a vedere il film di Diabolik dal 16 dicembre al cinema. Quali sono queste informazioni? A differenza di altri fumetti che abbiamo citato prima, come Dylan Dog o anche dello stesso Tex Willer, Diabolik è tipicamente italiano come ambientazione. Dylan Dog è ambientato a Londra, e quindi quando si facevano quei film dovevi andare a girare all'estero. Invece il vantaggio di fare un film su Diabolik è che hanno girato tutto in Italia, sono andati in varie città, Milano, Ravenna, ho visto che sono andati a cercare anche località di mare, e quindi sono riusciti a fare il film totalmente in Italia. E anche la colonna sonora, ci saranno, allora, oltre agli storici collaboratori dei Manetti Bros, ci saranno anche due canzoni originali fatte da Manuel Agnelli, che ha deciso di collaborare a questo progetto. Manuel Agnelli, che noi abbiamo conosciuto soprattutto grazie alla sua partecipazione a X Factor come giudice.
Quindi è un film, ricapitolando, al 100% italiano, che porta appunto in risalto quella che è l'italianità tipica ovviamente del prodotto, e anche il fatto di girarlo nel nostro paese incentiva quella che è essenzialmente la cultura e la bellezza del nostro territorio. Quindi siamo molto molto contenti e onorati di questo. Speriamo che il film possa essere all'altezza, così anche da essere trasposto e poter avere un certo clamore anche a livello internazionale, perché farebbe bene, no, al nostro cinema. Purtroppo così non è stato con Dylan Dog, che so ha deluso molti degli appassionati del genere.
Avevano stravolto il personaggio, hanno stravolto, esatto, la storia. Era inevitabile che finisse così. Lo abbiamo imparato in questi ultimi 15 anni. 15 anni fa i cinecomics stavano morendo. Sono rinati quando sono arrivati i Marvel Studios con l'aderenza ai fumetti. Prima i cinecomic prendevano il soggetto, perché non avevano idee, prendevano il soggetto e lo modificavano a piacimento. Invece più rimani fedele al fumetto, maggiore è il successo che riesci ad avere tra il pubblico, e questa, esatto, è la strada da seguire, e mi sembra che con Diabolik stiano facendo così, e non vedremo l'ora di vederlo. Ovviamente noi ne abbiamo parlato adesso, ne riparleremo molto probabilmente a dicembre dopo averlo visto, sempre con la speranza che la casa di produzione di Diabolik ci mandi l'invito per andare, esatto, alla prima, perché altrimenti ne parliamo male, d'accordo? Noi ne parleremo male se non ci invitano alla prima. Siamo d'accordo? Tutti d'accordo? Perfetto.
Tutti d'accordo, aspettiamo il vostro invito. Adesso tocca alla leggendaria Shakira, Don't Wait Up.
Canzone nuova?
Shakira intramontabile, è sempre bello sentire la sua voce. E questa prima parte in Airpoint, non vi nascondiamo che abbiamo ballato molto con queste
poco,
canzoni.
Non molto, perché fa caldo, fa poco. Già caldo, sono solo le 10 del mattino ma fa già un caldo.
Però dentro, diciamo che all'interno dei nostri cuori la verve era alta. Allora, io qua devo dare una notizia che mi emoziona sempre, perché c'è assente il collega Riccardo.
No, per esatto, la dedichiamo a Riccardo che ci sta ascoltando, sì, dal suo luogo di villeggiatura.
Di villeggiatura, lui come me è uno fan accanitissimo di The Last of Us. Ebbene, è uscita adesso la notizia che questo weekend sono iniziate le riprese della serie TV di The Last of Us e si preannuncia come quello che di fatto sarà uno dei progetti più mastodontici e importanti della storia delle serie TV americane, stando alle dichiarazioni di HBO. Parliamo di un investimento di 100 milioni di dollari solamente per la prima stagione.
Ma solo per effetti speciali, riprese o anche per il cast?
Per tutto, credo, perché alla fine verranno scelti, anzi sono stati scelti Pedro Pascal, Bella Ramsey nei panni dei due protagonisti, scelta a mio avviso tutto sommato convincente, anche se i personaggi iconici devono essere resi, per cui sarà difficile il lavoro di interpretazione da parte loro. Speriamo che ce la facciano. Un budget a 8 zeri per singolo episodio, cioè significa che sono 10 episodi, ciascuno dei quali avrà un investimento di 10 milioni di dollari ciascuno. È una cosa incredibile, di fatto sarà come vedere un lungometraggio in 10 puntate. Quindi, ed è solo la prima stagione, io spero che poi il successo sarà così clamoroso da confermare quella che di fatto sarà una seconda stagione.
Speriamo che venga bene. HBO aveva fatto anche lì un bellissimo lavoro con Il Trono di Spade,
sì.
Poi lì mi sa che pur avendo investito un sacco di soldi c'erano molti più effetti speciali, quindi c'erano, sì, stati alcuni problemi per questo motivo,
esatto.
Ma lì era proprio la produzione che richiedeva un investimento elevatissimo. In questo caso potrebbero avere tutti gli elementi per realizzare una vera e propria opera d'arte.
Potrebbe essere davvero un'opera d'arte. Poi qua davvero potrà avvicinare, io adesso relazionandomi con alcune persone mi rendo conto come ci sia gente che non sa di cosa si tratti quando parliamo di Last of Us, e quindi ovviamente non avendo fatto il passaggio del videogioco potranno cimentarsi nella visione di questa serie, che lo ricordiamo appunto sarà una trasposizione, non richiederà di avere per forza di cose giocato il videogioco, così magari come richiedeva Resident Evil.
Ripercorre la storia e quindi uno può approcciarla da zero, anzi può sembrare particolare il fatto che abbiano investito così tanti soldi per la trasposizione di un videogames che pure ha avuto un enorme successo. Le 10:30 qui su Radio BlaBla Network, sempre in diretta con BlaBla Summer Edition, che andrà avanti poi anche nel corso della mattinata e del pomeriggio. Adesso fino a mezzogiorno ci siamo noi di Nerdpoint, c'è Roby, c'è Ale in regia.
Non c'è Ricky, però Ricky è nei nostri cuori, metaforicamente, sì. E c'è anche Matteo Storti, che ovviamente è il capostipite.
Tra l'altro, sai che io non mi ricordo se dobbiamo chiamare o meno Riccardo. Dopo gli facciamo uno scherzo.
Dopo gli facciamo
allora,
uno
se
scherzo.
Non è in ascolto, altrimenti ce lo siamo già giocato, perché se ci sta ascoltando ovviamente non può sapere che è uno scherzo. Lo chiamiamo, facciamo finta di essere il postino e tu, Roby, vai con la supercazzola, visto che ti diverte tanto.
Sì, sì.
Prima però andiamo con il numero WhatsApp 339-8420154 e ricordo come sempre i social, la Radio BlaBla Network si trova su Facebook, su Twitter e su Instagram, mentre Nerdpoint la trovate su Twitter e su Instagram. Su Twitter e su Instagram lunedì come sempre vi andremo a mettere il link per riascoltare le due ore di oggi, due ore che diventano meno di un'ora perché togliamo tutta la musica.
Bravissimo, abbiamo la pagina Instagram, lo ricordiamo, è sempre viva, sempre alimentata, abbiamo sempre sondaggi, proposte, news, quindi potete anche seguirla durante la settimana e non rimarrete delusi.
Il buon Riccardo aveva promesso un quiz a settimana,
sì.
Poi in realtà è diventato un quiz al mese, per fortuna che la domenica sull'Instagram di Radio BlaBla Network arriva il quiz preparato dalla nostra Giulia. Almeno un quiz alla settimana la radio ve lo dà. Doveva esserci anche quello di Nerdpoint, però ogni volta si va per le lunghe, nonostante Ricky abbia tutto il materiale pronto per fare il quiz, però ci vuole anche il tempo.
Esattamente, bravissimo.
E visto che noi guardiamo un sacco di serie TV, giochiamo un sacco di videogiochi, guardiamo un sacco di film, giochiamo un sacco di board game, non abbiamo mai tutto quel tempo a disposizione.
Bravissimo, esattamente. Tra l'altro leggiamo anche un sacco di fumetti, perché
sì,
molti dei nostri ascoltatori sono rimasti contenti del fatto che abbiamo iniziato anche a parlare in maniera preponderante di anime, di fumetti, di albi e di tutti questi tipi di prodotti che si basano su queste raccolte, che non sono comunque da meno rispetto alle altre forme di intrattenimento.
E io spero di riuscire a commentare qui con voi, ragazzi, tutti quanti, il finale di One Piece, se mai arriverà.
È una nostra meta, è una pietra miliare. Io personalmente lo seguo da ormai da 17 anni.
È iniziato nel 1997 e secondo me tu l'hai iniziato a guardare quando l'aveva andato su Italia 1 per la prima volta e poi hai comprato i fumetti, manga.
Io ho iniziato nel 2001, me lo ricordo come se fosse ieri, quindi anzi ormai no, sono 20.
Sì, infatti per questo non mi tornavano i conti.
21 anni.
È 21 anni che lo seguo, dicevo ma saranno più di 20, cosa dice? E infatti erano più di 20. Magari in futuro avremo modo di tornare anche su One Piece, ne avevamo parlato in passato. Io spero di fare qui Honor Point anche il commento al finale, se mai arriverà. Tutte cose, gazzelle, Mara Sattei, dobbiamo continuare con il secondo argomento di oggi. Anche questo secondo argomento è arrivato grazie a un trailer nel corso della settimana. Sto parlando di The Witcher Nightmare of the Wolf. Non sarà la seconda stagione della serie TV The Witcher su Netflix, ma sarà lo spin-off in animazione.
È una serie animata, è uscito il teaser trailer, quindi è il primo, è un teaser trailer della lunghezza di un minuto scarso. Non racconta tantissime cose, però sicuramente è molto molto delizioso. Beh, e stuzzicante.
A me dice tutto quello che avevo bisogno di sapere. Adesso ve lo diciamo anche noi, siamo qui apposta per rivelarvi che cosa sarà questo prodotto. Intanto era già stato annunciato che avrebbero fatto uno spin-off d'animazione. Ricordiamo che Netflix è diventata sempre più attiva nel mondo dei cartoni animati, soprattutto prendendo come riferimento gli anime giapponesi, che poi sono diventati proprio un prodotto asiatico. Non a caso Nightmare of the Wolf è prodotta tra America e Sud Corea. Quindi per dare un'indicazione. E che cosa vuoi sapere, Robby?
Allora no, anzitutto a me ha colpito molto, l'avevo già rimarcato con What If, la veste, la qualità grafica che stanno assumendo questi prodotti di animazione, cioè ti invogliano proprio alla visione.
Cioè, sì, non sono più i cartoni che erano una volta come li guardavamo noi da ragazzini con anche i mezzi dell'epoca. Ovviamente ci sono stati dei progressi tecnologici e questi sono stati impiegati anche per l'animazione digitale.
Sono assurdi, hanno una fluidità e una dinamicità impressionanti. Comunque sì, io l'ho visto un attimino velocemente, mi ha comunque convinto, vabbè sono un grande fan di The Witcher, lo guarderò senz'altro a prescindere. Che note hai evidenziato in questo teaser trailer?
Allora, il protagonista di questo prodotto d'animazione sarà Vesemir, che è il Witcher, sempre della scuola del lupo, che addestra da ragazzino Geralt di Rivia. Beh. Quindi sarà lui il protagonista, è lui in versione giovane, mentre poi lo ritroveremo molto più anziano nella seconda stagione di The Witcher, quindi servirà anche per introdurre questo personaggio, che è molto importante nelle vicende di Geralt di Rivia. E essendo comunque molto giovane lo vedremo proprio combattere come abbiamo visto combattere Witcher nella serie TV.
È interessantissimo perché tra l'altro lui è un personaggio molto amato, appunto è il mentore di Geralt e siamo davvero molto emozionati di poterlo vedere in azione da giovane, è bellissima questa cosa.
Tra l'altro essendo una serie TV di animazione ha degli aspetti positivi, dei lati positivi di cui adesso vi parliamo. Nuovo singolo di Rihab insieme a Gabri Ponte, The Portrait, o La 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 se volete utilizzare il titolo di riserva che si capisce ascoltando questa canzone. Stavamo parlando di questo prodotto d'animazione, The Witcher Nightmare of the Wolf. Parlando di The Witcher abbiamo ricordato la serie TV Netflix The Witcher, ricordiamolo che a fine anno arriverà finalmente anche la seconda stagione. Parlando di serie ci siamo confusi perché questo prodotto d'animazione non sarà una serie TV ma sarà un vero e proprio film per la durata di 80 minuti.
Ok, ancora meglio perché così in una volta sola ce lo potremo godere tutto e senza dover aspettare magari altre puntate. Oddio, da un lato ci dispiace perché la storia ci dura solo 80 minuti, però dall'altro uno spin-off di animazione ci può anche stare.
Ci può anche stare, ricordiamo che arriverà su Netflix in tutto il mondo il 23 di agosto del 2021, quindi andate in vacanza d'agosto, negli ultimi giorni di vacanza oppure siete già rientrati, vi arriva anche questo prodotto da guardare. Io ritorno apposta il 22 da Ibiza per vedere il 23 il campionato, perché c'è il Milan che gioca il 23 e c'è anche questa cosa da guardare su Netflix. Ovviamente non è basato le mie vacanze su questo, è capitato così, sono stato agevolato da questo punto di vista.
No, lo ricordiamo per le persone che magari si sono messe all'ascolto solo adesso, che The Witcher è un brand, è una saga in cui Geralt tende un po' a cannibalizzare tutto, no? Alla fine è un personaggio iconicissimo, amatissimo, mentre invece questo film di animazione sarà uno spin-off e avrà come protagonista principale il maestro, no? di Geralt, e quindi è bello vedere essenzialmente qualcosa che si discosta proprio dall'immaginario solamente di Geralt.
Tra l'altro questo è un prodotto completamente originale, perché sì, le vicende di Vesemir non sono raccontate molto bene nei libri. È un personaggio che è fondamentale nella crescita del protagonista e anche della protagonista femminile, ovvero Ciri, Cirilla, però hanno potuto spaziare con l'immaginazione, e il fatto che è una serie di animazioni gli ha permesso, secondo me, di realizzare tantissimi mostri diversi che combattono contro questo personaggio.
Eh sì, perché alla fine lo sappiamo, no? Per chi non lo sapesse, gli Witcher raccolgono queste missioni, no? Questi mostri da cacciare, si preparano, si allenano e cercano di indagare su quali sono i punti deboli e i punti di forza dei mostri, in modo tale da poter essere sempre più performanti, incisivi nel dargli la caccia.
Poi tra l'altro si vede anche nel trailer il fatto che i Witcher utilizzino dei tonici, delle pozioni per diventare più potenti, pozioni che sono letali per gli esseri umani normali, mentre i Witcher, avendo un corpo che è stato modificato con altre pozioni, gli permette di utilizzare questi prodotti proprio per acquisire forza e abilità sovrannaturali per combattere contro queste creature demoniache.
Twist in my sobriety, Johan.
Vi stavamo parlando di The Witcher Nightmare of the Wolf, vi diciamo molto brevemente la trama perché Netflix ha condiviso solo queste due righe. Il mondo di The Witcher si espande in questo film anime in 2D, anche loro l'hanno chiamato anime perché ormai si sono buttati appieno in questo modo di produrre serie TV d'animazione, dove una nuova e potente minaccia incombe sul continente. Questa qui è la trama, però ce lo potevamo immaginare.
Beh, alla fine loro devono fare un po' di appeal, di teasing, e quindi è anche giusto che la trama sia un attimino, perché adesso poi parliamoci chiaro, cosa fai? Non lo guardi perché la trama è così?
No, l'hype è solo perché si chiama The Witcher.
Capito, è un prodotto che si presenta da solo, no, ormai, quindi...
Sono arrivate delle domande proprio sul mondo The Witcher?
Allora, erano arrivate alcune domande, mi chiedeva ad esempio un ascoltatore che è Alessandro, che salutiamo da Milano.
Alessandro? È Alessandro il nostro regista?
Che non è Alessandro il regista. Che risalutiamo, ma è un altro ascoltatore che si chiama Alessandro, perché ci sono almeno due persone in questo mondo che si chiamano Alessandro, pensate. E Alessandro ci chiedeva se secondo lui valesse la pena iniziare a, diciamo, leggere i libri di The Witcher, no?
Di Sapkowski, sì, assolutamente. Leggeteli tutti, potete seguire l'ordine di uscita dei libri, o comunque anche se andate su Wikipedia trovate, proprio sulla saga di The Witcher, trovate l'ordine dei libri, seguite quello e andate tranquilli.
Tra l'altro, i primi due libri sono quelli su cui fondamentalmente si basa la prima stagione.
La prima stagione si basa molto sul primo libro, sul secondo libro, ma ci sono anche elementi dei libri successivi, perché hanno giocato con il fatto delle linee temporali diverse, no, dei tre protagonisti, e quindi ha preso elementi da tutti i libri. Comunque il mio invito è: leggete i libri, che sono molto belli, sono ben fatti.
Sono molto belli, non tutti hanno la medesima struttura, quindi non aspettatevi dei romanzi fin dall'inizio.
No, i primi due sono una serie di racconti che riguardano Geralt di Rivia. Andando avanti poi diventano dei veri e propri romanzi.
Esattamente così, per cui se vi piace questa configurazione, questa metodologia di scrittura, siete nel posto giusto al momento giusto. Ricordiamo che poi il destino di Ciri e quello di Geralt sono interconnessi, per cui a dispetto delle linee temporali sfalsate poi alla fine si incontreranno.
Sono destinati a incontrarsi, è proprio il destino che li lega.
Sì, esatto, due anime affini alla fine devono per forza di cose incontrarsi, il mondo trama affinché...
No, sono legati dal destino proprio perché Geralt richiede quel pagamento, ovvero quella cosa che nessuno si aspetta, ovvero la nascita di un figlio o di una figlia.
Bravissimo.
Che era il modo con il quale i Witcher reclutavano nuove reclute per le loro casate.
Mecna Calamite, così come una calamita si è rivelato il progetto che ha portato al Kickstarter del board game di The Witcher. È
stato attesissimo.
Attesissimo, noi ne abbiamo parlato, quindi non stiamo qui
a riparlarne,
però c'è da dire una cosa: alcuni ascoltatori, poi li ho sentiti, mi hanno scritto anche in maniera abbastanza triste, desolata, che ormai erano fuori tempo massimo per fare il pledge, ovvero per finanziare il progetto. Non vi preoccupate, perché dato che si tratta di un brand così notoriamente famoso come The Witcher, sicuramente vi sarà una localizzazione non solo internazionale ma anche italiana, e sicuramente questo prodotto vedrà la luce in versione retail, per cui lo troverete, seppur con un po' di ritardo, seppur magari a prezzi un pochino più alti, nei negozi. Questo è quanto. Purtroppo non c'è più possibilità di fare il pledge. Adesso si è aperto ovviamente per i founder, per i baker, la possibilità di pledgeare e di effettuare questo tipo di modularizzazione delle espansioni che vogliono acquistare.
Sì, purtroppo quando si chiude il Kickstarter, il momento di crowdfunding, uno non può più accedere, è anche vero che a volte uno non frequenta quei siti e quindi è anche difficile trovarli, però quando hanno successo l'obiettivo proprio di chi crea questi giochi è metterli in commercio, lo si troverà in commercio a un prezzo più alto rispetto a quello che era stato chiesto ai sostenitori del progetto.
Sì, più che altro qui la fa da padrone le miniature, no? Se le miniature vengono vendute si alza il prodotto, il prezzo del prodotto, mentre invece senza miniature è possibile avere anche dei prodotti un po' più bassi come prezzo.
Comunque tu, Robby, mi confermi che tu eri uno dei sostenitori del progetto, quindi ti arriva a casa.
Mi arriverà a casa con una marea di espansioni, più alto di me praticamente la scatola, e sono molto contento di
quindi
questo.
Quindi noi dobbiamo chiuderci un mese in una stanza a giocare al nuovo board game The Witcher. Quando arriverà? Quando arriva?
Anche 3 mesi, è al compleanno l'anno prossimo, praticamente. Robby, a giugno l'anno prossimo.
Ah, perfetto, perfetto. Te la ricordi Lumidicon? Te la ricordi?
Me la ricordo.
Sono passati 20 anni, e l'hanno ripresa Anne Mary e le Little Mix con Kiss My. 8 minuti dopo le 11, di nuovo in diretta con BlaBla Summer Edition versione Nerd Point, perché sabato mattina siamo tra le 10 e mezzogiorno, quindi c'è Nerd Point, c'è Roberto Pacifico.
Eccomi qua.
C'è Alessandro Fiore in regia e infine ci sono anch'io, Matteo Storti, qui con voi. Non c'è Riccardo Bonaiti, l'abbiamo salutato prima e non abbiamo ancora capito se dovremo telefonargli o meno, nel caso non chiamiamo, pazienza.
Però abbiamo un suo cartonato.
Abbiamo il cartonato, esattamente il Ricky cartone che ci tiene compagnia. Avresti potuto portare The Child, Baby Yoda, per tenerci compagnia, lo mettevamo al microfono come facevamo una volta. Comunque ricordiamo il numero WhatsApp per chiacchierare con noi: 339 84 20 154.
I nostri social: Facebook, Instagram, Twitter, la pagina Nerdpoint su Twitter e anche la pagina Nerdpoint su Instagram,
dove lunedì troverete anche il link per riascoltare queste 2 ore di Nerdpoint, dove vi abbiamo parlato già di tantissimi argomenti. Dobbiamo andare avanti perché in questa seconda ora sicuramente vi parleremo del nuovo trailer di Dune che svela la trama di questo primo film. Ricordiamo che saranno 2 i film al momento, poi magari andranno avanti perché anche lì di libri ce ne sono a iosa. E poi parleremo anche di una serie TV documentaria dedicata all'hip hop, Hip Hop Uncovered, questa su Disney Plus, e ne parliamo magari nell'ultima parte, nell'ultima mezz'ora, così facciamo riferimento anche a tutti gli altri prodotti di questo tipo. Ma poi noi avremmo anche altre notizie segnate in piccolo sulla nostra scaletta.
Sì, abbiamo notizie legate al mondo dei giochi di carte, dei giochi di ruolo, giochi di società, quindi avremo una bella grigliata di prodotti di intrattenimento, ecco. Ricordiamo anche che poi Nerdpoint, il Nerd Team, comunque fa anche dei podcast, quindi Only Podcast, che potete seguire appunto. Abbiamo dei podcast sia con spoiler che ovviamente spoiler free, in cui parliamo delle serie TV, dei film. Adesso abbiamo appena parlato di Black Widow, di Loki.
Sì, allora in diretta noi non possiamo fare spoiler, questa qui è la regola che ci siamo dati. Allora, per commentare un prodotto quando finisce facciamo un 15 minuti a parte di chiacchierata, e uno, se vuole, consapevole che si becca gli spoiler, se lo va ad ascoltare, fatto apposta perché ha visto tutto il prodotto. Nella prima settimana di agosto, il 5 se non ricordo male, arriva il film The Suicide Squad con la regia di James Gunn, e io pensavo di proporvi, lo faccio qui in diretta davanti a tutti mentre tutti ci ascoltano, di fare un podcast anche su quel film dopo averlo visto al cinema.
Va benissimo, un'ottima idea, ci sta.
Andiamo alla prima, come sempre facciamo quando arrivano i film tratti dai fumetti, con protagonisti supereroi, in questo caso i villain. Lo andiamo a vedere insieme e lo commentiamo insieme. Farà molto ridere come film, ma tutti ne stanno parlando non bene, di più, benissimo.
Benissimo, d'altronde quando c'è James Gunn alla regia le aspettative e l'hype sono altissimi. Abbiamo ascoltato Body and Mind, siamo adesso pronti a intrattenervi con quello che è stato un capolavoro della letteratura e speriamo possa essere anche un capolavoro dal punto di vista cinematografico. Stiamo parlando di Dune.
Allora, noi avevamo già avuto l'occasione di parlare di Dune quando era stato annunciato il film. Torniamo brevemente anche in questa puntata di Nerdpoint a parlarne perché è arrivato il primo vero trailer, perché prima avevamo avuto solo il teaser trailer. Questo trailer svela quella che sarà la trama di questo primo film. Ricordiamo che nei libri c'è questo pianeta Dune, che è l'unico pianeta dove viene prodotta la spezia che permette ad esempio di viaggiare nello spazio, ma permette anche di intravedere il futuro dona un certo tipo di preveggenza. È la droga più diffusa dell'universo, tutti ne hanno bisogno, e l'unico posto che lo produce è questo pianeta Arrakis o Dune. Ebbene, nei libri questo pianeta è conteso tra due famiglie e l'imperatore, la famiglia Corrino, cede per un tot di tempo o agli Harkonnen o agli Atreides questo pianeta per gestire la spezia e guadagnare soldi. Invece, quello che ho capito da questo primo trailer è che la famiglia Atreides, mentre nel libro viene mandata lì proprio per gestire il pianeta, viene coinvolta nella vicenda di Dune per porre fine alle guerre che si combattono su Dune, proprio per gestire la spezia, perché Dune è un pianeta ma non è disabitato. C'è la popolazione di Dune, i Fremen, che vivono nel deserto, e loro vogliono combattere proprio per mantenere la loro indipendenza, invece sono assoggettati dalla famiglia Harkonnen, e quindi ci sarà tantissima guerra in questo primo film di Dune.
Sì, siamo contenti, era anche quello che avevamo visto presagire dal primo teaser trailer. Come dicevi tu, non aveva svelato i dettagli di trama. Ora, a questo punto mi viene da pensare che non sia una trama interamente legata a quello che è il dipanamento della trama per quanto concerne il libro, no? Però a quanto pare evidentemente hanno deciso di fare una trasposizione che divergesse da questo tipo di...
C'era bisogno forse di molta più azione rispetto all'inizio del libro, azione che di solito, anche se avete visto il film di Dune degli anni 80, l'azione arriva alla fine, non c'è prima. Sì. Invece in questo caso, proprio perché hanno spezzato in due il prodotto facendo due film diversi, anche nella prima parte dovevano mettere la guerra, gli scontri, e quindi hanno cambiato questo dettaglio di trama. Staremo a vedere, tra poco ricordiamo anche il cast che è eccezionale.
E così stiamo parlando di Dune, che non tutti conoscono, perché ripeto, il libro era un capolavoro che è stato scritto negli anni Ottanta, e tra l'altro un libro complesso, non è un libro con una sceneggiatura che può avere, diciamo, l'impostazione narrativa o letterale di un libro scritto in questi anni, per cui, come dicevi tu giustamente prima, è un libro che deve essere letto, ma che poi ha l'azione che arriva nell'ultima parte, no?
Sì, libri che sono partiti negli anni 60 e poi sono finiti negli anni 80, ma in realtà non sono finiti negli anni 80, perché negli ultimi anni sono arrivati finalmente i volumi conclusivi ad opera del figlio di Frank Herbert, perché mancava la conclusione alla vicenda. Io sto leggendo l'ultimo libro proprio in questi giorni. Ricordiamo che ci sono tantissimi personaggi, la vicenda è molto complessa, e quindi cosa sta facendo la casa di produzione di Dune? Sui vari social sta pubblicando le locandine con il volto dell'attore, il nome dell'attore e il personaggio interpretato, proprio per iniziare a imparare volti e nomi dei personaggi che vedremo in Dune, perché, allora, ricordiamolo, sono tantissimi personaggi, adesso vi dirò i nomi, non faremo spoiler su quello che accadrà nel film perché poi sono collegati tra di loro. Quindi c'è il protagonista Timothée Chalamet, l'attore che interpreta Paul Atreides, grande protagonista del primo libro di Dune. Poi c'è Rebecca Ferguson, che interpreta Lady Jessica, la mamma di Paul Atreides. Il padre di Paul Atreides, invece, il duca Leto Atreides, è interpretato da Oscar Isaac, che forse ricorderete per l'ultima trilogia di Guerre Stellari.
Esatto.
Esattamente. Poi abbiamo Josh Brolin, il grandissimo Josh Brolin, che interpreta Gurney Halleck, uno degli uomini al servizio della casata Atreides. Poi il villain sarà interpretato da Stellan Skarsgård, che ricordiamo ad esempio anche per i film di Thor, giusto per fare un esempio, che interpreta ovviamente il barone Vladimir Harkonnen, il vero cattivo della saga, il nemico contro cui si sconta la casa Atreides. Poi vi posso citare che il nipote del barone Harkonnen sarà interpretato da Dave Bautista, quindi Batista, l'ex wrestler. Poi vi segnalo anche tra gli attori Zendaya, per forza, che interpreta Chani, la nativa del pianeta Dune. Ci sarà anche la madre, la dottoressa Liet Kneese, interpretata da Sharon Duncan Brewster. E poi non devo dimenticare Duncan Idaho, il maestro di spada di Paul Atreides, personaggio fondamentale in tutti i libri, non solo nel primo, interpretato da Jason Momoa, che anche lui ricorderete ad esempio per Aquaman. Becky Hill con il suo ultimo singolo Remember, qui all'interno di Inner Point, che per questo sabato all'interno della Bla Bla Summer Edition. Siamo sempre qui con Roberto e Alessandro Regia per continuare a parlare di Dune. Ma in che modo?
In che modo? Possiamo dirvi che l'intrattenimento fornito da Dune continua anche in salsa ludica legata ai board game, anche ai giochi di ruolo. C'è possibile la fruizione del gioco di ruolo di Dune, col quale voi potete interpretare un personaggio della vostra casata preferita e potete condurli in un'avventura che vi mastererà un altro giocatore, il quale è già al corrente ovviamente di quello che sarà il corso della storia, totalmente inventata e non per forza legata alle vicende letterarie o cinematografiche. E in questo modo le vostre scelte sarete voi responsabili di ogni tipo di decisione che prenderete.
C'è da vedere se, oltre ai vari board game di cui abbiamo parlato, nei prossimi mesi, sulla scia dei film, magari potrebbero arrivare anche nei prossimi mesi prodotti videoludici di Dune.
Sarebbe molto interessante. Poi lo ricordiamo che Dune ha ispirato anche tantissimo a intrattenimento degli anni successivi, no?
Negli anni 90, ad esempio, c'erano i videogiochi di strategia in tempo reale, dove tu eri proprio su Dune, dovevi prendere la spezia e combattere contro le casate rivali.
Sì, esattamente. Poi ha ispirato anche film come alcune ambientazioni di Star Wars.
Poi tutti i film di fantascienza si sono ispirati a Dune. Tu hai detto Guerre Stellari, potremmo dire anche gli stessi Tremors.
Sì.
Potremmo dire quante altre cose, non lo so, ma sono tantissimi.
Se ci avete seguito diverse settimane fa avrete scoperto che c'è un board game, no, legato proprio a Dune, che è uscito recentemente, si chiama Dune Imperium, del quale abbiamo fatto anche l'unboxing in diretta. Questo perché era uscito un gran bel gioco tanti anni fa, che però era molto vintage, molto old school, è anche irreperibile, introvabile in questo momento, per cui hanno fatto uscire quello che è di fatto un reboot, giocabile in solo o in cooperativo, anzi in competitivo in questo caso, per cui non dovete scontrarvi contro i vostri amici.
C'è da litigare
ovviamente, per accaparrarsi la spezia, per accaparrarsi le alleanze, per il dominio, per quanto concerne la politica, per quanto concerne l'innovazione, la tecnologia, e anche per quanto riguarda ovviamente i conflitti manu militari, no? Quindi è proprio un gioco molto completo. Con Matteo avremo modo di provarlo nelle prossime settimane, che ancora non l'abbiamo fatto, e quindi sicuramente un prodotto molto molto veloce, snello e consigliabile.
E poi sicuramente a partire da settembre avremo modo di raccontare come è andato anche questo gioco quando lo avremo provato. Le 11.30 qui su Radio BlaBla Network, ultima mezz'ora insieme qui a Nerdpoint su Radio BlaBla Network, ovviamente lo ripetiamo. Stiamo per parlare di hip hop grazie all'ultima serie documentaria arrivata sui principali servizi di streaming. In realtà poi di serie dedicate all'hip hop ce ne sono a iosa, sono tantissime, ma prima, come sempre, ricordiamo il numero WhatsApp 339 84 20 154, per commentare tutto quello che diciamo, per farci domande, per dirci la vostra opinione. Siete liberi di scrivere o di mandare un messaggio vocale dicendo quello che volete. E poi ricordiamo anche i social di Radio BlaBla Network: Facebook, Instagram e Twitter, e i social di Nerdpoint: Instagram e Twitter. Allora Robby, sei contento che stanno producendo tutti gli anni delle nuove serie dedicate alla musica hip hop?
Ma da fan affezionatissimo di questo genere fin dalla tenera età non posso che essere contento. Tra l'altro le guardo anche con una vena di nostalgia, con gli occhi abbastanza lucidi, per cui sono davvero davvero emozionato di poter parlare ogni volta anche in radio di questi prodotti, che poi si legano proprio con la musica e anche con quello che facciamo a livello del nostro programma Nerdpoint.
Sì, anche perché noi siamo arrivati all'interno del mondo hip hop intorno agli anni 2000, quando l'hip hop però esisteva già da più di 20 anni.
Sì.
E quindi tutto il passato lo abbiamo recuperato magari casualmente con quello che trovavamo, ma la storia, l'evoluzione di questo prodotto non l'abbiamo seguita, non l'abbiamo vissuta come l'hanno vissuta i protagonisti dell'hip hop, e quindi sono anche funzionali queste serie TV proprio per permetterci di entrare in questo mondo. Tra poco parleremo di Hip Hop Uncovered, dell'ultimo prodotto arrivato. Nelle puntate precedenti, parecchi mesi fa, avevamo parlato anche di Hip Hop Evolution, la serie che invece trovate su Netflix. Sono già 4 stagioni, arriverà anche una 5ª stagione, che parte dagli anni 70 con Grandmaster Flash, i grandi MC, l'evoluzione del genere, la nascita del genere, l'incontro prima con il rock e poi il fatto che è diventato un genere a sé stante, all'inizio che non veniva trasmesso dalle radio americane, poi è arrivato anche sulle radio americane, e l'evoluzione fino ad arrivare ai grandi artisti della nostra generazione, Eminem su tutti, per poi arrivare alla trap e alla musica hip hop che va adesso per la maggiore. Questa la trovate su Netflix, ne avevamo già parlato. Poi ci sono su Netflix altri prodotti che ripercorrono le gesta, ad esempio, di Dr. Dre con i maestri. Insieme a Dr. Dre c'è anche Iovine. E poi, se invece vi piace la musica, vi segnalo anche This Is Pop, sempre su Netflix, però che riguarda la musica pop. Tra poco invece Hip Hop Uncovered.
E allora siamo pronti ad addentrarci nel mondo di Hip Hop Uncovered, questa nuova serie che abbiamo iniziato a guardare sia io che Matteo, giustamente una serie con la quale ci si fa una grossa cultura di quello che è un genere musicale apprezzatissimo, che ha avuto un'evoluzione impressionante, ma che ancora non è conosciuto per quanto riguarda il suo passato interamente.
Sì,
no?
Perché c'è il problema di arrivare a questo genere, perché adesso è mainstream, e fregarsene, non interessarsi a quella che è la storia e l'evoluzione di questo genere, genere che nasce nei sobborghi di New York, abitati solo da afroamericani, in condizioni di povertà estrema, dove non c'erano soldi, e il legame con la strada è fortissimo. L'hip hop nasce per strada, nei parchi, nei playground, nei luoghi di aggregazione, e Hip Hop Uncovered è la prima serie documentaria dell'hip hop che proprio analizza l'importanza che hanno avuto i criminali nella storia dell'hip hop, perché per fare musica ci vogliono i soldi, le attrezzature costano, e chi è che pagava i rapper per cantare, quindi gli dava i soldi con cui poi magari si compravano l'attrezzatura? Erano gli spacciatori. Lo possiamo dire, e lo dice chiaramente Hip Hop Uncovered. Hip Hop Uncovered che proprio racconta le gesta delle persone che stavano per strada, i nomi di riferimento della cultura di strada, della criminalità, dello spaccio di droga all'epoca, che poi sono diventati produttori di grandi artisti. Poi adesso alcuni li senti parlare e dicono che quella era proprio una vita di merda, ed è una citazione, quella che facevano, si rischiava di morire da un momento all'altro, si lavorava nell'illegalità, però quella era l'unica strada che avevano per fare soldi, avere successo e per realizzare il sogno americano.
Sì, esattamente, nasce proprio da quello che è di fatto un movimento culturale, proprio una mobilitazione anche di queste persone da desiderio di rivalsa sociale, e quindi il fatto di dover emergere dal ghetto in maniera comunque propositiva, l'unica maniera era appunto quella di farsi sovvenzionare anche da questi figuri, tra l'altro molti dei quali non hanno poi avuto, hanno dovuto pagare proprio i conti di quella che è stata la loro vita precedente, e nel corso della vita sono anche rimasti poi uccisi.
Sì, alcuni ovviamente poi ci sono intervistati alcuni che hanno subito anche dei colpi di proiettile sul proprio corpo. C'è tra i testimoni proprio, c'è Deb, che tra le altre cose è quella che poi ha lanciato Kylie, che ha lanciato Nicki Minaj nel mondo della musica. Quindi arrivano da un passato tormentato, ma poi sono diventati produttori a tutti gli effetti. Uno di questi personaggi, Trick Trick, è citato anche da Eminem.
Hip Hop Uncovered, quindi una serie che vi
Uncovered,
quindi ve la consigliamo nel caso in cui decideste di esplorare questo mondo che soggiace attorno al genere dell'hip hop, perché è effettivamente un mondo davvero affascinante. Io sono rimasto comunque, diciamo, colpito positivamente da quando ho iniziato ad ascoltarlo. Poi i miei idoli erano, al di là di Eminem, avevo iniziato proprio anche da Tupac, da Biggie Small, tra la faida East Coast e West Coast, che ha contraddistinto soprattutto gli anni, fine degli anni 80 e gli anni 90 anche di questa, di questo movimento. Tra l'altro questa serie TV coinvolge personaggi che non sono propriamente dentro al mondo dell'hip hop, ma che vi gravitano attorno, come ad esempio Mike Tyson, no?
Ad esempio c'è Mike Tyson. Mike Tyson faceva parte di una delle bande di strada di New York. C'è la sua foto vicino a uno dei grossi criminali del suo quartiere, e lui era uno dei ragazzi che viveva per strada come tutti gli altri, e che quindi aveva a fare con Riz e spaccio di droga, perché viveva in quell'ambiente. Sono cinque i nomi principali presentati in Hip Hop Uncovered. I cinque sono i protagonisti della malavita delle strade dell'epoca, e che poi hanno collaborato anche con gli stessi artisti hip hop. Sono Big U a Los Angeles, sono Trick Trick a Detroit, e poi andando a New York ci sono Deb, c'è Bimmy e Haitian Jack. Allora, attenzione, Haitian Jack non può più vivere negli Stati Uniti d'America, l'hanno deportato, è costretto a vivere all'estero. Haitian Jack è il personaggio che è accusato, in realtà non ci sono le prove, è accusato di aver fatto un omicidio in particolare.
Puoi dirlo?
Lo vogliamo dire, in realtà non è sicuro,
No, non è sicuro.
Molti pensano che sia stato lui a sparare a Tupac.
Sì, pensano che sia stato lui, ma in realtà giustamente non possiamo dare per certo che sia così. Ricordiamo, sia Tupac che Biggie Small sono morti un anno, diciamo, di seguito all'altro, 95-96 se non ricordo male. E vabbè, anche Tupac è stato un personaggio, anche lui molto legato all'ambito malavitoso. anche lui comunque si proponeva in parte anche come un gangster, così ovviamente come Notorious B.I.G., perché effettivamente non poteva esserci la possibilità di non avere un connubio tra questi due.
No, ma viene
ambiti.
Raccontato proprio in questo secondo episodio di Pop Uncovered il fatto che il punto di riferimento per i rapper erano gli spacciatori, perché gli spacciatori erano gli unici ricchi che potevano comprarsi i vestiti, tutti i vestiti che volevano, e quindi il punto di riferimento per il rapper negli anni 80 era diventare ricco, fare la vita che faceva lo spacciatore. Queste sono le premesse, tra poco andiamo avanti.
Do It Again per concludere questa nostra immersione nel mondo del genere hip hop con questa serie TV che si manifesta come qualcosa di nuovo, no, nel panorama, sebbene sia uscito qualcos'altro nel frattempo.
Va ad approfondire il lato più oscuro dell'hip hop, in cui ultimamente non se ne parla, perché comunque l'hip hop sta cercando di emanciparsi da questo passato di criminalità, emanciparsi fino a un certo punto, perché poi ci sono sempre rapper che si vantano di avere un'arma, di sparare addosso alla gente, di commettere crimini. Comunque negli anni 80 la situazione era molto peggiore rispetto all'attuale. Ed era normale per i rapper farsi accompagnare da degli spacciatori. Ad esempio, viene rivelato che Bimmy, questo spacciatore di strada, aveva accompagnato negli anni 80 i Run DMC, il gruppo per eccellenza dell'hip hop, del primo hip hop, aveva accompagnato i Run DMC in tour, e quando erano stati intervistati al Late Night Show in diretta televisiva americana, lui era sul palco con loro cantavano e passavano e lo salutavano, e quindi c'era proprio lo spacciatore in televisione insieme a Run DMC.
Era esattamente quello che succedeva, ed è anche raccontato in maniera molto trasparente da questa serie TV, no? Che comunque strizza l'occhio anche a quelli che sono i movimenti culturali dell'epoca, alle faide intestine, strizzerà l'occhio poi a quello che porterà al 2020, anche al Black Lives Matter. Quindi essenzialmente tutto coniugabile, tutto commisurato all'interno di questo contesto, anche le eminenze, le personalità come Mike Tyson, o comunque molte iconografiche che poi vengono comunque inserite anche in questi contesti, no?
Mike Tyson arriva proprio da quell'ambiente, poi lui è riuscito a emanciparsi da quell'ambiente grazie alla box. Poi vengono intervistati anche Dr. Dre e Snoop Dogg, che vivevano a Los Angeles nel clima proprio di guerra tra bande, perché a Los Angeles proprio c'erano i Sixers e poi c'erano tante altre bande che inizialmente si limitavano a fare delle risse tra di loro quando ancora non c'erano le pistole. Poi sono arrivate le pistole e hanno iniziato anche a spararsi.
Bravissimo, infatti hai notato appunto questo punto focale, che è anche il gangsterismo, no? Questo fatto dei crimini e delle risse violente di strada tra fazioni, come violento è anche il linguaggio, anche lo slang dell'hip hop. Vediamo che ogni episodio ha il titolo proprio di una canzone rilevante del sistema hip hop, e ovviamente strizza l'occhio anche al tipo di linguaggio.
Hip Hop Uncovered si trova su Disney Plus, sono usciti i primi due episodi, ogni nuovo episodio esce ogni venerdì. Car Brave, Miss Keta e Speranza, era Matrimonio Gypsy. Abbiamo chiuso il capitolo che riguardava i Pop Uncovered, ricordandovi che lo potete vedere comodamente su Disney Plus, ed è arrivato il momento di parlare di un gioco di carte molto famoso.
Sì, forse il capostipite, la pietra miliare dei giochi di carte collezionabili, non living card game, che è Magic the Gathering, che strizza l'occhio in quella che è una alleanza, un crossover con la pietra miliare, il capostipite dei giochi di ruolo. Stiamo parlando di Dungeons & Dragons.
È uscita quindi la nuova espansione con Dungeons & Dragons.
Sì, il 15 luglio è uscita ufficialmente Adventure in the Forgotten Realms, che è l'espansione di D&D legata al mondo di Magic, sia per quanto concerne la parte cartacea fisica, sia per quanto concerne la possibilità di giocarne online su Octagon o su MTG Arena online, appunto.
Sì, ricordiamolo che Magic negli anni ha allargato i propri confini, ha integrato all'interno del suo mondo mondi differenti, no? Abbiamo parlato dei vichinghi, abbiamo parlato dei maghi, adesso arriva Dungeons and Dragons.
Sì, integrerà anche il mondo di Warhammer, lo farà con dei Secret Layer che non sono delle vere e proprie espansioni, ma saranno tipo dei cofanetti, perché non è possibile creare espansioni da 200-400 carte in un'atmosfera non propriamente fantasy, no? Però abbiamo dato questo spoiler, questa notiziona, che l'anno prossimo, con l'uscita della serie TV del Signore degli Anelli, uscirà anche il crossover di Magic del Signore degli Anelli. Quindi ne vedremo.
Questo serve ai creatori di Magic per vendere le loro carte anche a tutte le persone che non giocano a Magic e hanno quindi l'aggancio per iniziare a giocare a Magic.
Esattamente, sono stati molto furbi, molto lungimiranti, ed è sicuramente quello che accadrà. questi crossover sono molto interessanti. In questo caso specifico ci saranno ovviamente le carte legate alle classi del gioco di ruolo Dungeons & Dragons.
Quindi il guerriero, il barbaro, il mago, il chierico, il paladino, il ladro, il bardo.
E poi ci sono delle carte cosiddette dungeon, dove tu di turno in turno puoi addentrarti come giocatore, seppur tu stia giocando contro il tuo avversario, in questi dungeon, e a seconda della stanza in cui capiti attivare l'effetto della stanza. Sono meccaniche molto interessanti, magari non legate al meta e funzionali al 100%, però secondo me è molto legate al flavor, alla lore, e molto molto tematiche, iconiche.
Quindi tu non le consiglieresti per andare a un torneo al momento?
Per andare a un torneo competitivo forse ancora no, perché è ancora acerbo il meta riguardo questa espansione, però sicuramente sono molto molto divertenti, e con i personaggi iconici legati al magico mondo di Dungeons & Dragons.
Coming to my world, Alexandra Stan insieme alle Nervo, ultimo disco per Nerpoint all'interno della BlaBla Summer Edition, BlaBla Summer Edition che invece andrà avanti anche nelle prossime ore. Siamo in chiusura, quindi vi ricordiamo, visto che non faremo sabato prossimo la puntata per dire le uscite di agosto, vi ricordiamo quelle che sono le principali uscite per Nerpoint, poi ce ne saranno tante altre. Vi segnaliamo ovviamente nella prima settimana d'agosto l'arrivo al cinema di Suicide Squad, attesissimo film di James Gunn, come vi abbiamo detto prima, e vi ricordo che dall'11 di agosto sarà disponibile su Disney Plus What If, la serie di animazione dedicata al mondo Marvel, al cosa sarebbe accaduto se. E anche lì ci sarà poi un episodio a settimana per What If. Non so se daranno subito i primi due episodi o solo il primo, ma poi ci si dovrà aspettare una settimana per l'episodio successivo.
Giusto, e noi saremo in prima linea come sempre per guardarli, commentarli e analizzarli.
What If, che potrebbe sembrare una serie a sé stante, ma visto il finale di Loki potrebbe non essere una serie a sé stante, quindi da guardare con attenzione. Alcuni di quei personaggi potremmo ritrovarli più avanti.
Sì, ormai sono tutte collegate, per cui è opportuno a un certo punto visionarle tutte prima o poi.
Se vi verranno dei dubbi, l'appuntamento è a settembre, sempre il sabato mattina dalle 10 a mezzogiorno con Nerpoint. Noi adesso andiamo in vacanza, ma poi a settembre saremo di nuovo qui. Tornerà anche Riccardo Bonaiti, tornerà Roberto Pacifico,
tornerà anche Matteo Storti ovviamente,
e tornerà anche Ale in regia. Alessandro c'è anche lui a fare la regia di Nerpoint, lui si è confermatissimo. Non abbiamo capito se perché è interessato alle serie TV o alla parte musicale, questo ancora non è chiaro, ma secondo me sono entrambe le cose insieme.
Anche secondo me è una seconda stagione che va a chiusura, che è stata comunque ricca di emozioni, molto interessante. Arriverà una terza che coprirà anche quello che è finalmente il traguardo del 100° episodio di Nerpoint. Quindi potremo,
con festa,
festeggiamenti, e siamo molto orgogliosi di essere arrivati fino qui, di questo progetto, che questo programma stia andando avanti e che abbiamo anche tanti ascoltatori che sono affezionati, e quindi grazie da tutto il Nerd Team.
L'invito come sempre a seguire Radio BlaBla Network su Facebook, Instagram e Twitter, e seguire anche Nerdpoint su Twitter e su Instagram. Ora la BlaBla Summer Edition continua con il nostro Lorenzo Lubrano. Ciao a tutti!
Ciao! Ti è piaciuta questa puntata di Nerdpoint?
Corri a commentarla su Instagram e Twitter.
Seguici, ci trovi con il nostro nome, Nerdpoint.